Io adesso leggo parte dei testi di domenica, ci focalizzeremo in modo particolare sul Vangelo attraverso una modalità di lezione che andrà a leggere altre parti del Nuovo Testamento, un pezzo anche dell'Antico Testamento di Isaia, e poi cercherà in qualche modo di mostrare il legame con la nostra vita. Ma un passo per volta, quindi vi leggo l'inizio, ma proprio la prima riga e mezza della prima lettura dal profeta Isaia di domenica prossima, che poi è dopodomani. La prima riga e mezza della seconda lettura, il capitolo 15 dei Romani, e poi per esteso il Vangelo. E poi appunto sarà, penso, abbastanza chiaro il perché di questa scelta di lettura. Poi, come sempre, nel tempo che abbiamo di silenzio, la possibilità di leggere la parola per intero, di riflettere, di pregare, quello poi il lavoro personale. Allora, dal libro di Isaia leggo la prima riga e mezza, che dice: lettura del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio: ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Mi fermo qua per la prima lettura. Seconda lettura, anche qui leggo semplicemente la prima riga e mezza. Lettera di San Paolo apostolo ai Romani. Fratelli, su alcuni punti vi ho scritto con un po' di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete. E anche qui per adesso mi fermo per quel che riguarda la seconda lettura. Invece, in modo esteso, leggo il Vangelo, che sarà dal Vangelo secondo Matteo, e dice: in quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico, da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione. Ma colui che viene dopo di me è più forte di me. Io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia, raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Allora, come già annunciato, mi fermo sulla figura di Giovanni Battista, anche se poi questo sarà un espediente splendido per fermarmi su Gesù, perché noi sempre di per sé ci fermiamo su Gesù. Mi fermo su Giovanni Battista perché nel tempo di Avvento noi abbiamo ben tre domeniche, che è la seconda, la terza e la quinta, è la metà, sono tre su sei, dove si parla di Giovanni Battista, che è una figura di straordinaria importanza. La rigolina che ho letto della prima lettura del profeta Isaia ben si confà a Giovanni Battista. Quando si dice: così dice il Signore, la riga che ho letto, ascoltatemi esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Noi sappiamo che Israele, come poi anche noi, tante volte tradiamo la legge del Signore, ma se c'è uno che non l'ha tradita è Giovanni Battista, uomo di acciaio, come anche la descrizione ce lo dipinge. Ecco, quindi è un personaggio molto noto, è per questo che vi ho letto anche la riga di San Paolo che dice, adesso scusate, vi ho scritto con un po' di audacia per ricordarvi quello che già sapete, molte cose che io dirò stasera di per sé già le sappiamo già, alcune le ho già dette pari pari in altre lezioni, però a me ha fatto bene tornare su questi pensieri, su questa figura che è così presente, che appunto è così importante. Questa è una cosa che ho imparato ultimamente, che mi ha fatto notare uno studioso del Nuovo Testamento, si chiama Dunn, in inglese scritto D-U-N-N, che faceva notare questa cosa. Quando la figura di Giovanni Battista è così importante che quando nel primo capitolo degli Atti, siamo proprio Atti 1, San Pietro a un certo punto prende la parola e si rivolge agli altri 10, perché sono rimasti in 11 gli apostoli dopo la morte, la resurrezione e l'ascensione di Gesù, perché appunto sappiamo la vicenda di Giuda, e però Pietro sentiva la necessità simbolica e non solo simbolica di ricostituire i nomi, il numero dei 12, infatti ci saranno proposti un certo Giuseppe, un certo Mattia, sarà scelto Mattia, per dire il criterio attraverso il quale scegliere uno perché prendesse il posto di Giuda e quindi si ricostituisse il numero dei 12 apostoli. Al capitolo degli Atti, versetto 21, Pietro dice: bisogna dunque che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, e attenzione, quindi Pietro dice, uno per far l'apostolo deve essere stato uno che per tutto il tempo ha vissuto insieme con noi, con Gesù. Attenzione adesso come viene definito questo tempo. Bisogna dunque che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato tra noi assunto in cielo, uno divenga insieme a noi testimone della sua resurrezione. Vediamo gli estremi, sono ovviamente l'estremo più recente, l'ascensione, ma l'altro è il battesimo. Quindi, figura cardine, definisce il tempo del ministero pubblico di Gesù, come poi anche riportato nel Vangelo. Ecco, io volutamente sottolineo insieme a voi la straordinaria importanza di Giovanni Battista per mettere a fuoco, e inizierò adesso a usare delle immagini legate all'ottica, per mettere a fuoco il problema, che sicuramente anche noi conosciamo, di Giovanni Battista in questo episodio. Tra l'altro anche le brevi righe di commento alle letture che trovate sul foglietto, che per grazia di Dio e per l'impegno degli uomini trovo sempre più appropriate, se guardate queste piccole righe al di sopra dell'Evangelo, si dice a un certo punto: con queste parole il Battista chiamava giustamente una seria conversione, ma doveva capire meglio la vera principale missione di Gesù. Ma doveva capire meglio. Perché Giovanni Battista, il profeta per eccellenza, quando mette a fuoco Gesù che sta per venire, ma non lo mette a fuoco tanto bene. È un po' miope, cioè fa fatica a vedere bene i tratti di Gesù. Tratteggia un Gesù che poi quando arriverà realmente è un po' diverso. Appunto, lo definisco un po' miope, come posso essere io se mi tolgo gli occhiali, per cui se mi tolgo gli occhiali io vi vedo come persone fisiche, ma se uno soprattutto un po' in fondo, io non faccio fatica a distinguere i particolari, vedo confusamente, sono appunto miope, ho bisogno degli occhiali. Beh, Giovanni Battista è un po' così. Il quadro che abbiamo letto nel Vangelo corrisponde a Gesù, sì e anche no. E uno potrebbe dire, vabbè, povero Giovanni Battista, era uno qualunque. Ma come uno qualunque? È il personaggio più presente nell'Avvento, il profeta per eccellenza. Come è possibile? Ma attenzione, il bello della lezione è che noi adesso possiamo respirare un po' e cercare di essere più precisi. Proviamo a mettere a fuoco la miopia di Giovanni Battista. Perché è miope Giovanni Battista? È perché il Gesù che dipinge è un Gesù a tinte troppo forti, è una figura troppo dura e soprattutto una figura troppo violenta. No, avete notato l'ultima riga del Vangelo di oggi? Di domenica, che leggiamo oggi. Parlando di Gesù dice: tieni in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. E appena prima ai farisei e ai sadducei che andavano al suo battesimo, cioè non è che erano lì nel tempio a crapulare e a opprimere, stavano andando al battesimo per convertirsi. Cos'è che dice? Oh figlioli, venite a me che avete scelto. No, dice: razza di vipere. E tutto il brano è così: la scure è già posta alla radice degli alberi. Ma uno che parla così, che immagini fa venire in mente? Quando dice: io vi battezzo con acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me. E appunto userà il fuoco inestinguibile. È la descrizione più corretta di Gesù che si può dare, questa, per quello che poi noi sappiamo di Gesù. Dove è miope? Ecco, anche qui, per grazie alla parola di Dio, possiamo vedere con esattezza, quasi chirurgica, quasi facendo un'operazione al cristallino di Giovanni Battista, dove si pone il problema. Allora, come facciamo a fare questo? Facciamo così: Gesù si è comportato in un certo modo, ma soprattutto, secondo Luca, prima di comportarsi in un certo modo, ha come fatto un discorso programmatico. L'avete, penso, presente anche voi, il famoso discorso alla sinagoga di Cafarnao, che è la prima volta che Gesù parla in pubblico, episodio molto famoso, andiamolo a prendere. Siamo al capitolo 4 di Luca, versetto 16. Tanto per dirvi, prima c'è tutto il racconto della natività di Gesù, i re magi e tutto, poi ci sono le tentazioni nel deserto, poi Gesù inizia il suo ministero ed è, secondo Luca, la prima volta che Gesù prende la parola. E che cosa dice Gesù? Allora, il brano è abbastanza noto e recita così, capitolo 4 del Vangelo di Luca, versetto del 16 in avanti. Gesù si recò a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Che sono poi le cose che Gesù più o meno ha messo in pratica, anzi, più che meno. Ai poveri un lieto messaggio, ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. E appunto nella sinagoga gli è stato dato il rotolo del profeta Isaia, perché a quel tempo non c'erano i libri. Il rotolo del profeta Isaia ce l'abbiamo anche noi, però, cioè è il libro del profeta Isaia. Proviamo ad andare a vedere quello che ha letto Gesù, com'è su Isaia. Ve lo leggo, è Isaia, capitolo 61, versetti 1-2. E anche qui il problema non sono tanto le piccole variazioni di traduzione, ma una cosa ben più importante. Vi leggo Isaia 61:1-2, che è esattamente quel pezzettino che Gesù ha letto nella sinagoga. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, per questo il Signore mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare il lieto messaggio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà di schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio. È chiara la differenza? Poiché non avete il testo sotto gli occhi, vi rileggo i due brani, state attenti al finale. Gesù: Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Isaia. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio. Ci siamo? Un giorno di vendetta è sparito. Ha spezzato un versetto, il versetto 2. Il versetto 2 di Isaia finisce così: a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, in Gesù è, e predicare un anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il volume. Guarda caso, quella vendetta che scompare dal rotolo di Isaia a ciò che dice Gesù, in qualche modo noi lo rivediamo nella scure, razza di vipere, il fuoco. In che senso quindi è miope Giovanni Battista? E attenzione che qui inizio a cambiare un po' volutamente la metafora. Miope, in lui si portava a compimento la profezia del Messia da tanto tempo atteso, che era misericordia per i poveri, soprattutto per il povero Israele sacagnato da tutti a partire dai Romani, e vendetta contro i nemici. Questo è il Messia, che vendetta contro i nemici. Questa cosa in Giovanni Battista, questa difficoltà ottica, per cui a un certo punto dice: ma io vedo là in fondo, ma non è tanto chiaro chi siete e chi non siete. Sappiamo che viene a galla in un modo che ci toglie ogni dubbio al capitolo 11 di Matteo, che è un brano che ogni tanto compare durante la qui, ogni tanto girano, quindi il ciclo è triennale, mi sembra fosse uno o due anni fa, quest'anno non c'è, ma gira quel drammatico brano al capitolo 11 di Matteo, che vi leggo, dove Giovanni Battista è in carcere. Ricordiamo la vicenda, no? Perché ha predicato contro Erode, che aveva preso come moglie quello che non poteva, eccetera eccetera. Erode l'aveva fatto mettere in prigione, poi pagherà con la testa questa cosa qui, con la vita. Ma il grande problema di Giovanni Battista in prigione è un altro, è che Gesù, che ha ormai iniziato la sua missione pubblica, il Vangelo dice che nel momento in cui Giovanni Battista è arrestato, Gesù inizia la missione pubblica, e poiché comunque gli arrivavano notizie di Gesù, le notizie che a Giovanni Battista arrivavano di Gesù erano tali da far sì che al capitolo 11 del Vangelo di Matteo si legge questa cosa: Giovanni, intanto che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli. E uno potrebbe aspettarsi: che bello, Signore, che sei finalmente arrivato il Messia che tutti i profeti avevano annunciato e io per ultimo dichiarato in modo grande. No, non c'è scritto questo nel Vangelo. Giovanni, intanto che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Cioè, guardate che è come se uno di voi, facciamo un nome a caso, Fabio, fosse entrato qui e mi avesse detto: ma scusi, devo dire due cose. Primo, lei chi è? E secondo, che posto è questo? E dico: ma Fabio, ma tante volte c'è, sono Dondario, sono il parroco, questo è San Leonardo. Cioè, siamo a questo livello. Io una volta usavo una metafora un po' più forte, come se una madre da suo figlio andasse a dire: scusa, ma tu chi sei? Che non so bene chi tu sia. Cioè, mamma, ma sei fuori. Cioè, è Giovanni Battista questo qui, non è uno. È il punto di arrivo di tutta la profezia dell'Antico Testamento, quello che noi chiamiamo Antico Testamento, che è il precursore di Gesù Cristo, così importante che è, assieme all'ascensione, il parametro per definire il tempo di Gesù. E questo qui va a dirgli: ma sei tu o ne dobbiamo aspettare un altro? Capite cosa voglio dire quando dico: ma l'ha messo a fuoco bene o? No, non l'ha messo a fuoco bene. Non l'ha messo a fuoco bene. E allora, a questo punto, se questa è la tesi splendida, drammatica, interessante della vicenda di Giovanni Battista, che è, guarda caso, anche qui è un Pietro ante litteram, e qui inizio già nella seconda parte della lezione, che è quello che dovrebbe essere più vicino, eppure proprio colui che sono, coloro che sono più vicini a Gesù hanno appunto questo problema ottico, non mettono bene a fuoco, non capiscono bene, a un certo punto hanno dei dubbi. Ripeto, non è che è un giornale di quartiere che dice, per diffamare Giovanni Battista, ma guardate che c'aveva dei dubbi, è scritto sul Vangelo, capitolo 11 di Matteo. Ecco, allora, se questo è il dato biblico, che in qualche modo ho cercato anche di argomentare con la questione, è chiaro che comunque è la misericordia di Gesù Cristo che ha mandato fuori registro Giovanni Battista. Appunto, quel Gesù Cristo che si permette di tranciare l'ultimo versetto della profezia di Isaia, dove dice: sì, misericordia con i deboli, ma però bastonate, bastonate, bastonate i nemici, e chi più ne ha più ne metta. Allora, vediamo, che è sempre il passaggio più delicato a questo punto, il legame tra la nostra vita e questa parola di Dio che ha queste caratteristiche, perché altrimenti rimane semplicemente un lavoro, magari anche alto, di erudizione. Allora, la nostra vita. Prima vediamo un collegamento che è più oggettivo e poi uno che è più allegorico. Un collegamento che è più oggettivo è questo. Io ho continuato a dire che San Giovanni Battista è miope. Adesso cambio un po' la metafora. Forse più che essere mio per lui è che questo Gesù non è così facile da cogliere. Allora, la metafora del miope è uno che dice: accidenti, sono senza occhiali, quindi chi è nell'ultima fila non riesco a vederlo. Ma forse la metafora qui è uno che in una bella giornata dice: faccio un po' fatica a mettere a fuoco gli Appennini del centro Italia. E uno dice: vabbè, non è che sei tu che non ci vedi, forse gli Appennini sono un po' lontani da vedere da Milano. E io faccio un po' di fatica a vedere Plutone. Amico mio, non è un problema che tu fai fatica a vedere Plutone, perché ci vedi, c'è Plutone, ma anche con un telescopio si riesce a vedere dalla Terra probabilmente. Quindi, qui abbiamo quella prima messaggio di consolazione che abbiamo sempre quando leggiamo il Vangelo in modo un po' attento, e appunto ci accorgiamo che per primi i discepoli fa fatica a capire di Gesù, in questo caso anche Giovanni Battista, che è il più grande, fa fatica, perché, per carità, noi facciamo molta fatica a mettere a fuoco Gesù per tutti i nostri peccati, i nostri limiti, le nostre miopie, ma un po' che il nostro Signore, cioè io la mia agendina la prendo in mano, la metto a fuoco. Queste candele qui le vedo, le metto a fuoco. Gesù Cristo è un po' diverso. Quindi, se ci sembra di capire poco, di cogliere poco, beh, rilassiamoci. Giovanni Battista ci ha preso il 50%, e che era il professionista. Quindi, per me, questo è sempre un messaggio molto consolante, il Vangelo. Il Vangelo è una meraviglia, perché non solo ci mostra Gesù, le sue azioni, le sue parole, ma ci mostra anche la ricezione delle persone intorno a Gesù, e quasi sempre questa ricezione è ricezione di gente che va un po' per campi. E così, visto che andiamo per campi anche noi, ci rilassiamo. altrimenti saremo sempre qui a dirci: ecco, non sono capace, ecco, non capisco, ecco qui, ecco là. Ma sta tranquillo, ma sta tranquillo. Un uomo ha tutto il diritto, un uomo, una donna, di andare in chiesa per 50 anni di fila, di magari anche essere prete, suora, vescovo, papa, e di dire: ma io del Signore Gesù ci capisco un gran poco. Va bene, rilassa, rilassa, sei in buona compagnia. È bello questo. Pensate se tutti quelli intorno a Gesù avessero capito tutto e noi diremmo: mamma mia, l'unico cretino sono io. No, siamo una bella compagnia di deficienti. Sorridiamo. Oh, questo è la prima grande messaggio che viene fuori da questa realtà. E poi, e questo guardate, è proprio oggettivo, questo è proprio, che il Vangelo sfugga dalle nostre dita e che sia sempre un po' imprendibile, ma è così per tutti, e quindi appunto rilassiamoci, perché alla fine non saremo mai noi a prendere il Vangelo, ma il Vangelo che prende noi fa già dormire più tranquilli. Primo. Secondo, e qui invece faccio una lettura più allegorica. Allegorica cosa vuol dire? Ormai il tempo corre. Le due antiche scuole di interpretazione della Bibbia, dei padri della Chiesa, la scuola di Antiochia, più attenta alla letteralità del testo, e la scuola di Alessandria, che invece era più, diciamo, più fantasiosa. Il rischio è quello di essere meno oggettivi, il vantaggio è quello però di essere più evocativi, di muovere dei simboli, delle cose che magari aiutano per la vita. Ecco, vi do una lettura un po' allegorica di questo rapporto tra Giovanni Battista, come vede Gesù, e la nostra vita. Allora, Giovanni Battista, in quanto profeta secondo il concetto sbagliato di profeta, quello che prevede il futuro, prevede un gran male. Perché fondamentalmente dice: adesso arriva uno più duro e più cattivo di me, che mi prende a schiaffi dall'inizio, dalla sera alla mattina, e poi Gesù è un po' diverso, quindi non ci piglia tanto. Diciamo, tratteggia questo Signore che viene nel futuro in modo molto più cupo, molto più tetro, molto più rude, molto meno umoristico, molto più spietato di quello che può essere in realtà. Ma è qui il passaggio allegorico. Non siamo un po' anche noi così quando pensiamo al nostro futuro? Qui, per carità, c'è poi il temperamento più ottimista, il temperamento più pessimista, chi è più euforico, chi è più depresso, quindi facciamo una media. Ma quando pensiamo alla nostra vita, fra un giorno, fra una settimana, fra un mese, fra un anno, fra 10 anni, non abbiamo anche noi la tentazione di portare alla luce immediatamente più i tratti negativi, mossi dalle nostre inquietudini, dalle nostre paure, e non siamo invece fondamentalmente più incapaci di mettere a tema la fantasia di Dio, come poi sarà l'avvenimento di Gesù, un tocco della fantasia di Dio che neanche Giovanni Battista riesce a inquadrare. Guardate che questo commento è un po' allegorico. Allegorico vuol dire che mentre la cosa che ho detto prima, che c'è uno scarto nella comprensione di Gesù che non è semplicemente colpa nostra, ma è lui che è eccezionale, è un passaggio oggettivo che mostra oggettivamente il legame tra la nostra vita e la parola di Dio. Qui sono un po' allegorico, ma volutamente. Sapete, questa cosa mi ha colpito molto, anche adesso nella preghiera io rifletterò su questa cosa qui. Io, se penso al mio futuro, facilmente inquadro i problemi dei quali più o meno incapperò, chi di noi non incappa nelle malattie, nella vecchiaia, negli acciacchi, eccetera, eccetera, ma mi dimentico che nel mio futuro c'è la fantasia dello Spirito, che appunto succederanno cose che adesso neanche immagino. Probabilmente mi verrà un po' di artrite se vado avanti nella vita, succede a tutti, qui non ci vuole molta fantasia pensare l'artrite, ma pensare alla fantasia di Dio, le sue novità, forse su questo siamo anche qui simili a Giovanni Battista. Vi lascio con una battuta che forse ho già, mi chiedo scusa, probabilmente l'ho già detta la lezione scorsa, ma appunto una delle cose che porta l'età mentre avanza è l'Alzheimer, la mancanza di memoria, quindi già mi dimentico. Ve l'ho raccontata quella vignetta, no, di Lucy, la sua amica, e che c'è dietro Snoopy, tra l'altro raccontare una vignetta durante una lezione senza far vedere un testo è veramente un colpo di genio da parte mia. Comunque c'è Lucy, che è questo personaggio molto arcigno, che cammina con la sua amica, stanno parlando come appunto tutti i bambini un po' saputelli, stanno dando giudizi sulla vita, no? E Lucy dice: ho capito una cosa della vita, dice l'amica. Nella vita si raccoglie esattamente quello che si ha seminato. Due o tre vignette di silenzio e Snoopy a un certo punto dice questa cosa: vorrei vedere un po' più di margine per l'errore. Vorrei vedere un po' più di margine per l'errore. È il problema di Giovanni Battista, a volte è il problema anche nostro. Un pochino più di margine, in questo caso per la fantasia di Dio. Quindi ci lasciamo un po' di preghiera personale e poi concludiamo tra circa un quarto d'ora con il salmo.